siate pure abbastanza coinvolti con questa con questo nostro discorso introduttivo al sacramento del matrimonio. Non so se volevate avere qualche chiarimento, volevate chiedere qualcosa eventualmente pure a me, poverino, che in questa realtà ecco, c'entro un po' in punta di piedi. Per cui ecco, sono a vostra disposizione. Vi ricordo che noi ci tratteniamo fino alle 13, poi è anche giusto tornare, ecco, e poi darci appuntamento per la prossima volta, quando entreremo un po' più specificamente nelle situazioni difficili del matrimonio, per cercare un po' di capire come considerarle, come muoverci anche in vista di un rapporto continuativo con il Signore, con la Chiesa, con i sacramenti, anche proprio per entrare nel merito di certe problematiche, in modo tale da poter orientare pure i nostri fratelli quando li incontriamo, di potergli dire una parola che possa servire loro per continuare a camminare con chiarezza e con fedeltà.
Durante la condivisione ha colpito molto il fatto dell'adulterio, che poi viene, è possibile che venga considerato, possa essere perdonato quando è quella cosa sporadica, diciamo.
Occasionale. Sì.
E quindi
io penso che
allora e poi solo questo
cosa il concetto della solidarietà,
sì, sull'adulterio, sì. E qui bisogna, diciamo, un poco sapere. Se un coniuge tradisce l'altro coniuge con una persona, questo può essere ovviamente il frutto di un'occasione, poi come ci si è arrivati è tutto un discorso. Per esempio, io faccio appello anche alla mia esperienza di confessore, no? C'è chi, per esempio, ci arriva all'adulterio semplicemente perché è insidiato dal suo collega di lavoro. Dai oggi, dai domani, dai dopodomani, complimento, piano piano, e si arriva. Però non si aveva nessuna intenzione. Questo è vero. Cioè si cade per debolezza. E così anche il marito. A volte non c'è la continuità nell'ambito della coppia, anche della espressione. Questo non vuole giustificare. Può essere una condizione. Comunque, se la persona occasionalmente cade in adulterio e si viene a confessare, dicendo: padre, io ho sbagliato perché ho tradito mia moglie, ma non volevo, e vi assicuro che con questa persona non ho mai avuto nessun tipo di rapporto, né tantomeno intendo averlo, e mi pento amaramente di quello che è successo e voglio chiedere perdono al Signore, e indirettamente voglio chiedere pure perdono a mia moglie perché io credo nel mio matrimonio. Allora là il confessore deve solo alzare le mani e dire: il Signore è con te, fratello caro, tutta la misericordia di cui hai bisogno ti sarà concessa. Perché? Perché c'è il riconoscimento della propria debolezza, ma soprattutto c'è l'occasionalità, c'è il tentativo, anche il pentimento forte, c'è il pianto amaro di aver di essere in corso in una cosa del genere. Poi c'è il desiderio di riconciliarsi con il Signore, senza mettere minimamente in discussione il rapporto di amore con la propria donna, con il proprio uomo, e senza minimamente infrangere nessuna di queste altre condizioni, no? Che pure fanno parte della vita della persona e dei coniugi. E allora là il perdono deve essere immediato, ci sono tutte le condizioni per ricevere il perdono. Ma se invece, come è capitato, viene la persona che dice: padre, io so che ho sbagliato, ma dovete sapere che io continuamente tradisco mia moglie. Allora, questo può avvenire in due casi: continuamente tradisco mia moglie con una persona ogni volta diversa, e lo faccio continuativamente, oppure con una persona stabile. E allora là bisogna un poco verificare, approfondire, chiedere un poco, perché il problema è quello della continuità. E allora, da una parte, si potrebbe optare, poi un po' a discrezione del sacerdote, dire: senti, devi trovare il modo per non peccare più, perché ci possono essere in gioco tanti altri fattori di debolezza spirituale in sé per sé, ma anche di debolezza psicologica, insomma tante cose. Ma c'è la continuità. Quando il confessore si avvede che in questo non c'è nessun senso di responsabilità, né si intende cambiare la rotta, e allora là si comincia a dire: guarda, proprio per un fatto di correzione, per darti la possibilità di riflettere, adesso astieniti dai sacramenti. Facciamo in modo che tu ci ripensi e che prenda una decisione. Perché quando è chiaro che l'altro dice: io non mi sento pronto di tornare indietro, specie se ho un rapporto con la stessa persona, questa ha un'incidenza ancora maggiore, allora là il sacerdote, il confessore dice: allora fermiamoci un momentino e diamoci una pausa, sospendi un po' il tuo rapporto sacramentale, perché vedo che non c'è ancora la disponibilità a fare un cammino di ritorno, di conversione. Alcuni sono molto determinati in questo, dicendo: io mo l'ho conosciuta questa persona e non intendo lasciarla. E allora là bisogna dire: non puoi essere in piena comunione con il Signore e con la Chiesa, quindi non puoi. Ecco. Quello che per noi conta è molto la determinazione, no? E quindi la disponibilità a voler riconsiderare il tutto, a volersi impegnare. Per cui quando questo avviene continuativamente, allora per un fatto educativo, pedagogico, di correzione, ma anche per un fatto proprio, come dire, è in gioco la dignità del Signore e della sua persona, allora ci fermiamoci un pochettino, e quindi si sospende un po' anche la frequenza al sacramento della riconciliazione e dell'Eucaristia. La cosa importante è favorire comunque un aggancio con questa persona, cercare di seguirla, cercare di fare in modo che lei ritorni per vedere le cose come vanno. Ma quando il sacerdote si avvede che non c'è questa disponibilità, allora è sua responsabilità non concedere l'assoluzione, quindi non ammettere alla comunione sacramentale, purtroppo.
Posso, padre?
Sì, c'era qualche altra cosa che...
Volevo fare una domanda riguardo, cioè capisco benissimo il concetto, capisco benissimo, però come è possibile con voi adesso, no? Chiedere a voi una chiarificazione? Il primo caso ci è capitato, no? Però com'è possibile, se io amo, oppure lui ama la moglie, quando in tentazione, cioè uno deve cercare di essere forte, di dire: no, se io amo mio marito, e uno mi può scusare, ma tutto il cammino, no? Della chiamata, che può essere anche una chiamata, perché per me il matrimonio è stata una chiamata, io sono sposata a 40 anni, però già è una chiamata a 20 anni. Perché andare un incontro di formazione proprio per le vocazioni e capire che era la mia strada. Cioè, come è possibile che io amo, possa, cioè allora mi viene tutta quella realtà interiore, quella crescita, quell'accettazione del sacramento che è stato per me fortissimo nel matrimonio, eccetera, eccetera. Voglio capire cosa avviene nell'anima umana. Cioè io non lo faccio mai.
Lo vorrei capire pure io. Il fatto è che questo avviene.
Il fatto è che questo avviene.
rapporto tra te e Dio, no, la persona è il rapporto
io
volevo completare, posso, che sì. Dice lei, cioè allora non fanno più bene già dall'inizio, cioè se lui se, tradisce l'amore si vede che già in loro non c'è questa realtà forte, perché mi sembra strano che tutti questi concetti
sì, il fatto è
comune, anche perché io sono stata nel mondo del lavoro fino a qualche anno fa, altrettanto pure mio marito, e ci sono state delle situazioni che a volte uno vede, però uno subito scazza, perché l'unità è forte con lei, eccetera. Allora già sapere che tra di loro, anche se per una sola volta, e che tutto quello che lei ha prima poi avete detto.
C'è da qualche parte una possibilità anche remota, c'è uno spiraglio dove poi insomma la tentazione si insinua. Noi per questo siamo chiamati a essere misericordiosi, perché sì, le valutazioni è inconcepibile, com'è possibile? Tutto dipende dalla persona, dalla sua responsabilità, dal cammino di fede, che tipo di cammino di fede, dal rapporto, possono essere tanti, ma veramente il cuore dell'uomo è un abisso. Io ho incontrato persone che non credevano a se stesse, dicendo, come è stato possibile una cosa del genere nella mia vita? Io non me lo sarei mai immaginato, e lo dicono proprio con le lacrime agli occhi. E a volte non è difficile spiegare perché avvenga questo. È veramente difficile. Certo è che vivere il sacramento del matrimonio comporta tutte queste cose, deve comportare un'intensa vita spirituale. Questo offre un forte deterrente rispetto alle possibilità, ma qui lo si fa a livelli diversi, in gradi diversi, talvolta con delle capacità anche diverse, anche personali diverse.
Nella Sacra Scrittura abbiamo degli esempi significativi, come Re Davide, per esempio.
Ecco perché la misericordia è molto importante. Quello che a Dio interessa è la consapevolezza. È la consapevolezza che noi abbiamo del fatto che questi rappresenti un peccato. È un peccato abbastanza consistente per la mia vita, perché mi sfigura letteralmente come persona nel rapporto con mio marito, che rappresenta effettivamente il tesoro della mia esistenza. Però come si fa a spiegare certe cose se non ci fosse la misericordia di Dio? Allora il Signore interessa che io ho preso consapevolezza e che con tutte le mie forze io voglia reagire a queste possibilità. Perché ci sono delle situazioni dalle quali a volte è difficile tirarsi fuori e non si sa perché.
Però secondo me è molto importante chi è accanto a queste persone, cioè noi siamo responsabili molto di chi c'è accanto, perché anche in situazioni di matrimonio, che non si va d'accordo, cioè la responsabilità di chi è accanto è molto importante, credo, perché se si aiuta, ecco, come anche la guida spirituale, il cammino di fede, si aiutano queste persone a rimettersi sulla detta via. Cioè, io ricordo che quando mi sono sposata avevo appena iniziato il percorso francescano da un paio d'anni. Però, insomma, voglio dire, a volte non si ha una reale consapevolezza di quello che si va a fare. È una fede che cresce col tempo e molte cose si capiscono anche attraverso la sofferenza molto spesso. Quindi io ribadisco che appunto è importante sapere queste cose proprio per ovunque siamo, di indirizzare le persone, di aiutarle, insomma, a crescere. Quindi non sono da solo le persone che si sposano, ma sono responsabili un po' tutti coloro che li conoscono.
Certo. E per ritornare al caso precedente, metteteci anche insieme una cosa molto, insomma, non secondaria, l'inganno. Ci sono delle persone abilissime nel creare situazioni di inganno e nel tendere trappole agli altri, nei modi più raffinati e quantomeno come dire innocui, apparentemente innocui. Ok, siamo arrivati al termine. Benissimo. Allora vi ringrazio. L'attenzione, la partecipazione, quello che avete avuto modo di condividere, che è molto importante. Sempre su questa tematica, quindi ci vediamo a fine marzo, 23 marzo, manca fatto apposta, per un po' entrare nel merito delle situazioni difficili relative alla vita matrimoniale. Grazie e buon ritorno a tutti.